Andiamo nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. E lo leggiamo per intero. Pagina 1069 per questa versione. Facciamo leggere Alessandro.
Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado sapete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. E fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici: mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se no, credete a causa di quelle opere stesse. In verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. Quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giuda, non l'Iscariota, gli domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù gli rispose: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi dite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose, stando ancora con voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Avete udito che vi ho detto: io me ne vado e torno da voi. Se voi mi amaste, vi rallegrereste che io vada al Padre, perché il Padre è maggiore di me. Ora ve l'ho detto prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto crediate. Io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe di questo mondo. Egli non può nulla contro di me, ma così avviene affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre mi ha ordinato. Alzatevi, andiamo via di qui.
Amen. Adesso andiamo nella lettera degli Ebrei, ancora. Sono il capitolo 9, i versetti che vanno dal 24 al 28, pagina 1199. Facciamo leggere la Valentina.
Infatti, Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per noi. Non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote, che entra ogni anno nel luogo santissimo con sangue non suo. In questo caso, egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo. Ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza peccato, a coloro che lo aspettano per la loro salvezza.
Grazie. Poi ci spostiamo nella prima lettera Giovanni, di Giovanni, pagina 1217, e leggiamo i primi quattro versetti e facciamo leggere a Daniela. Non sei preparata, le facciamo leggere ad Angela. La prima lettera di Giovanni, i primi quattro versetti.
Quel che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato dalla parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose le scriviamo perché la nostra gioia sia completa.
Grazie. E poi ancora ci sono un paio di versetti che ve li leggo io. Uno è in Giovanni 8, versetto 40. Lo leggo sempre io, eh. Naturalmente dopo che uno avrà ascoltato il culto potrà andare a guardarsi bene queste cose. 40. Niente. Forse non è questo. Non importa, lo saltiamo. Andiamo però... in Luca ho segnato io un solo versetto, ve lo leggo qua, ed è il capitolo 24, il versetto 32, e lo sto leggendo io, e dice: ed essi dissero l'uno all'altro. Vi ricordate quando i due discepoli tornavano, cioè dopo la morte di Gesù? Ad Emmaus, la via di Emmaus. Gesù camminava con loro e poi a un certo punto, ritornando, poi Gesù a un certo punto non l'hanno più visto, è sparito. E loro dicevano, allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista, ed essi dissero l'un l'altro: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? Ecco, ardere il cuore nostro. Bene, cari fratelli e sorelle, Gesù qui parla in questo capitolo della conoscenza della verità, l'opera dello Spirito Santo è anche questa. Dice: io me ne vado al Padre, ma non vi lascerò soli, non vi lascerò orfani, perché dice: pregherò il Padre che egli vi mandi un altro consolatore. No, mentre lui era lì, no, sa che deve andarsene. È un momento molto particolare. Questo racconto è un racconto bellissimo, perché il Signore, diciamo, si trova con i suoi discepoli prima di compiere ciò che sta compiendo. Sa che sono gli ultimi giorni che egli vive sulla terra. E gli dice queste cose, dice, non vi preoccupate, perché in quel momento lì c'era lui che era la verità, gli aveva sempre insegnato ogni cosa. Adesso se ne andava, e che cosa sarebbe successo? E ora dice questo, ora questo conoscere la verità. E dice ancora una cosa, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quindi indica un programma con queste parole. Fratelli, non distraiamoci, indica un programma queste parole. C'è un programma pianificato da Dio stesso per i suoi. In questo cerchiamo, non voglio, tanto non abbiamo fretta, non vogliamo scappare. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Indica un programma pianificato da Dio, cioè Dio stesso che ha deciso questo programma. Vuole far conoscere la verità ai suoi per condurli. E condurli dove? Condurli dove, fratelli e sorelle? Questo forse è il punto, in qualche modo, dove il Signore vuole insegnarci delle cose. Dunque un tracciato che ci conduce ogni giorno di più, ogni giorno di più, non ogni giorno di meno, ogni giorno di più alla conoscenza delle verità che ci libera. Dunque, cari fratelli e sorelle, questo processo è necessario che avvenga ogni giorno, perché la conoscenza della verità non solo ci consola, e questo è importante, la conoscenza della verità non solo ci consola, non solo rimette le carte a posto, perché la conoscenza della verità rimette le carte a posto, tutte le carte a posto. Davanti alla verità non c'è discussione, ma ci santifica per dare sempre di più gloria all'autore della vita. Gesù interviene in questo momento particolare della storia sua con quella dei discepoli, con quella nostra, in questo momento particolare dove egli sta, sa che cosa sta succedendo, sta per salire, sa che dovrà salire sulla croce, sa che deve fare quello per cui il Padre lo ha mandato. Gesù interviene con una frase che tende a dare coraggio ai suoi. Dice: il vostro cuore non si è turbato. Il vostro cuore non si è turbato. Ma guardate, è bella questa cosa qui, perché manifesta questa cura nei confronti dei discepoli, questo amore particolare. Io vorrei, fratelli e sorelle, che ognuno di noi vivesse dentro se stesso questa, sentisse questa cura del sommo pastore. Nel vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, perché loro non hanno ancora capito bene chi era Gesù, e lo vediamo dalle frasi che seguono. Il vostro cuore non si è turbato, egli sa che cosa sta per avvenire, per cui sa che i suoi discepoli potrebbero smarrirsi, perché vengono le persecuzioni dopo la sua uccisione. Infatti Pietro ne è la dimostrazione nel momento che rinnega Gesù 3 volte, e Gesù glielo dice prima, dice prima che il gallo canti tu mi avrai rinnegato, e dice no Signore, invece è successo così, dice no, ma io non lo conosco. Eppure Gesù ha questa tenerezza, questa cura nei confronti dei suoi. Gesù li consola sapendo che potrebbero smarrirsi. Perché, fratelli e sorelle, perché? Perché conosce i nostri limiti, conosce i suoi, conosce i loro limiti, sa, affinché non si smarriscano, che hanno bisogno che egli li guidi con il suo Spirito Santo in tutta la verità. Questo è il punto del culto, questo è importante. Il Signore sa perché non si smarriscano, perché non vadano in altri ovili, perché non sa di che cosa hanno bisogno i credenti, che lo Spirito Santo li conduca in tutta la verità, cioè il suo Spirito, lo Spirito del Padre, che è comune al Padre e al Figlio. E questo lo fa con tenerezza, perché lui sa, i discepoli non sanno. È come ora, noi sappiamo, il Signore, noi non sappiamo, il Signore sa della nostra vita, sa che domani non ci sarà, per primo o dopo, sa tutto ciò che avverrà nella nostra vita. E le nostre preoccupazioni il più delle volte sono assolutamente assurde, se abbiamo creduto. Non solo il Signore vede questa necessità, quella di questi, dice, adesso che io me ne vado, cosa succede? Vedete la cura del Signore? No, dice, egli vi manderà un altro consolatore, capisci? Colui che vi guiderà in tutta la verità. Non solo quelli che per la necessità sono vissuti a stretto contatto con il Maestro, ma anche coloro che sarebbero venuti poi, nei secoli dopo. C'è questa cura, perché lo Spirito che il Signore manda è quello lo stesso che ha mandato all'inizio e che giunge fino a noi. Egli sa che senza di lui ogni uomo è alla deriva, fratelli e sorelle. Senza di lui ogni uomo è spacciato, è alla deriva. Ma non solo noi, ma tutti, già coloro che non conoscono, sono alla deriva, sono spacciati. Egli si sta preparando a salire sulla croce, a compiere la pace con Dio. Sta compiendo una cosa che tutti i cieli, ecco perché deve esserci un canto totale in tutto l'universo per questo, perché egli ha compiuto la pace con Dio. Lui sa cosa sta facendo, e compie questa pace a diventare peccato al posto nostro e a caricarsi di tutti i nostri pesi, delle nostre paure, delle nostre angosce. Ecco cosa sta facendo. Egli lo sa, ma nel frattempo, prima di far questo, parla con i suoi, li consola, dice: il vostro cuore non sia turbato. Eppure, prima di far questo, trova la forza per consolare i suoi. E dice una cosa, dice: vado a prepararvi un luogo, vado a prepararvi un luogo, e quando sarà pronto voi verrete e vivrete con me per sempre, per l'eternità. Vedete, questo indica un amore profondo, una relazione profonda. Il Signore, chi ha più amore del Signore? Nessuno. Chi dà la propria vita per i suoi amici? C'è questo aspetto così importante, così meraviglioso del Signore. Non solo egli sta per offrirsi in sacrificio a loro, però mi ricordo delle cose. Qui c'è una relazione forte tra le persone, un amore forte tra le persone. Mi ricordo quando gli emigranti partivano all'epoca, c'era una specie di lutto in casa, perché io mi ricordo molto bene, lo posso dire sulla mia pelle, perché sapevamo che per un bel po' di tempo non avremmo più visto colui che partiva. E siccome non era una questione di... Sapete, ora il mondo si è accorciato, le distanze sono corte, se sei in America con 8 ore ritorni qua, voglio dire, è tutto molto breve, puoi vederti attraverso il computer con un altro, ci sono tanti modi, cioè si è tutto accorciato, non c'è più. Allora non era così, allora partivi e non sapevi, e prima di sentire una persona al telefono, cioè la cosa per cui comunicavi era scrivere, e quindi dovevi aspettare tutti i percorsi della posta e tutto quello che ci metteva, ma nel frattempo poteva succedere qualsiasi cosa, quindi tu non eri informato immediatamente come oggi. Per cui questa partenza, cari fratelli e sorelle, siccome c'era un amore, io me lo ricordo, molto grande tra le persone, io piangevo già qualche giorno prima, cioè sentivo nel cuore questo, una cosa del distacco, no? Che ci sarebbe stato questo distacco. E così è sempre stato per i nostri, ecco. Ma non voglio soffermarmi su questo, voglio farvi capire che cosa, la consolazione di Gesù. Ecco, vi ho raccontato questo semplicemente per dirvi che chi andava via, che era poi il più forte, diciamo, quello che doveva sacrificarsi, diciamo, ecco, per la famiglia, tendeva a fare che cosa? A consolare gli altri. Perché diceva: adesso vado lì, sistemiamo questo, non vi preoccupate, poi verrete anche voi. Era un modo di dire: vado io, preparo la strada, poi verrete anche voi. Ecco, mi sembra in qualche modo, no, anche se non ha nulla a che vedere, una cosa completamente diversa, però c'è l'amore per la persona. Il Signore si preoccupa per queste persone, dice: ma sa già che loro potrebbero veramente smarrirsi. In quei momenti solenni vissuti con lui, egli dichiara ancora per consolarli, mai come prima dichiara la sua identità, perché prima c'erano tutta una serie di rischi, no? Ma in questo momento egli dichiara la sua identità divina al fine di consolarli ancora, di rassicurarli: non siete turbati, io, poi gli dice, per questo. A un certo punto naturalmente i dubbi cominciano a venire dal gruppo. Tommaso dice: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Si dice: non sappiamo manco dove vai, cioè, se devo andare a Milano so che parto di qua, ma se non so neanche in che città vai, con quale strada devo seguire? Dici. E la parola del Signore non si lascia attendere, dice qualcosa di straordinario: io sono la via, la verità e la vita. E poi aggiunge: nessuno può raggiungere Dio, praticamente, nessuno viene al Padre se non attraverso di me, quindi nessuno può raggiungere Dio se non attraverso di lui, fratello e sorella. Non dimentichiamolo, questa è un'affermazione che smaschera completamente tutte le menzogne di Satana spacciate dall'avversario, cioè che si possa dare a Dio anche attraverso altre strade o persone, cioè vedi Maria, i santi o altre religioni che ben si fondano in Babilonia la Grande. Io ho sentito tante volte persone che conosco: no, ma ci sono tante vie, poi portano tutte là. No, non è così, non è affatto così. Quindi è una vera menzogna questa. Questa è la paura di Tommaso, poi non solo Tommaso, poi vediamo che c'è anche Filippo, e chissà quanti altri ancora avrebbero voluto fargli delle domande al Signore, perché era un momento, dice: ma come, te ne vai e noi cosa succede di noi? Queste domande avrebbe voluto fargli, ma egli sa e li consola ancora, li consola. Filippo, per essere più tranquillo e rassicurato, gli chiede, gli dice: Signore, adesso, dice, mostraci il Padre e ci basta. Egli si fa portavoce perché dice: mostraci, altrimenti avrebbe detto: mostrami il Padre, perché si fa portavoce di un sentimento, che della domanda che avrebbero voluto fare anche altri. E il Signore gli risponde: da quanto tempo, Filippo, sono con voi? Non mi hai ancora conosciuto? Una frase così, cioè una cosa che veramente, la parola del Maestro è semplicemente sconcertante. È semplicemente sconcertante. Dice: ma non sapete da quanto tempo sono con voi? Dice: non mi avete ancora conosciuto. Io sono il Padre e questo è il mio corpo. Cioè io e il Padre sono uno. Il Padre dimora in me e io in Lui. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre in me. Sta dicendo una cosa. Ma noi la stiamo ragionando adesso, dopo, ricordatevi, fratelli e sorelle, e questo è anche il punto di cui vogliamo arrivare, la stiamo ragionando dopo 2000 anni di storia di un cristianesimo che ha distorto le semplici verità bibliche, le ha sostituite, e noi ancora oggi vediamo questa lettura come se... Ma dobbiamo vedere questa lettura nell'ambito nel quale Gesù la viveva, con le persone che la viveva e alle persone alle quali lui si rivolgeva, che diventa per nostro ammaestramento. Perché dice: credetemi, io sono il Padre in me. Dice queste cose, praticamente è l'angelo del patto che era con loro, in mezzo a loro, cioè era colui che gli parlava dal pruno, che era in mezzo a loro. Stava parlando degli ebrei, cari fratelli e sorelle. Tutta questa meravigliosa rivelazione si svolge semplicemente tra ebrei. Solo tra ebrei si svolge. Perché questo è tutto ebreo. Gesù era ebreo. Quindi assume un valore ancora più sconvolgente. Voi immaginate che cosa significa per un ebreo? Come? Dio in mezzo a noi, l'angelo del patto, lui si rivela, una cosa veramente che può, vedete come cambia il punto di vista, non è il nostro sapere da cristiani, dal cristianesimo fatto, è una cosa diversa, capisci? Cioè una cosa che avrebbe potuto scandalizzare, dovrà buttarsi, no? Il Vangelo, fratelli e sorelle, è un libro di ebrei e tutto si svolge all'interno di questa religione. Non dimentichiamolo mai, non dimentichiamolo mai. Abbiamo bisogno dello Spirito di Cristo, ecco, di questo essere condotto in tutta la verità, dello Spirito di Cristo per raddrizzare una visione di un cristianesimo che lascia intendere la nascita di una nuova religione che può fare a meno di loro. Fratelli e sorelle, questo è stato, ma ecco perché abbiamo bisogno dello Spirito del Signore, del Consolatore che ci guida in tutta la verità, altrimenti noi perdiamo l'orientamento. Noi siamo su questo campo quando dovremmo essere sull'altro campo, siamo su questa strada anziché essere su un'altra strada, una strada del Signore. Vedete il male che è stato fatto con questa visione perversa. Sto leggendo un libro in questi giorni, Teologia della sostituzione. Il male che è stato fatto con questa visione perversa e in contrapposizione all'ebraismo ha creato tutta una serie di mostruosità che sono tuttora sotto i nostri occhi. Non si spiegano diversamente. E questo è lo spirito di Satana. Quando si fa male senza motivo, senza, a parte il male non bisogna farlo comunque. Forse non ci siamo resi conto di questa mostruosità. E poi andando avanti c'è ancora qualche cosina. Vedete, sapete perché? È un disastro questo. Invece Gesù cosa fa? Perché non si è capito? Gesù compie l'ebraismo, non lo abolisce. Lo compie. Non lo abolisce. Ecco perché se lo Spirito di Cristo, il Consolatore, non dimora dentro di noi, noi vivremo una religione arida, di facciata, sapete? Dice, eppure, guarda, parlano bene, dicono delle cose, sempre cioè, sento qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona. Lo Spirito, quando sente lo Spirito, come si dice lo Spirito? C'è questo Spirito, ce l'abbiamo questo Spirito, non lo dico così, ognuno deve saperlo lui, se sente questo Spirito del Signore che lo imbarazza in tante occasioni, fuori. Allora, ecco perché se lo Spirito di Cristo, il Consolatore, non dimora dentro di noi, noi vivremo una religione arida, di facciata, esattamente come quegli ebrei che hanno rifiutato Cristo, anche loro, no? Noi abbiamo bisogno di non fermarci, cari fratelli e sorelle, non fermarci, ma di essere condotti ogni giorno di più alla suprema conoscenza di Cristo, ogni giorno di più. Il resto non ci interessa. Paolo dice, io ho ritenuto tanta spazzatura, io devo riconoscere Cristo, ecco, è questo che vogliamo conoscere, questo Cristo che mi dice il vostro cuore non sia turbato, questo Cristo che abbiamo letto prima, ecco chi è, quando abbiamo letto in Giovanni, dice quel che era dal principio, che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza. E questo è questo Gesù che diceva, non siate turbati. Rendiamo testimonianza, rinunziamo la vita eterna che è presso il Padre che ci fu manifestata. Cioè, quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi. Loro lo annunziano a noi. Poiché voi pure siate in comunione con noi, quindi è la nostra comunione con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo, perché queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Questo è la conoscenza di Gesù Cristo, Questo è quello che ci fa, fratelli e sorelle, crescere. E allora Gesù, per fare questo, per condurci in tutta la verità, perché se noi non facciamo questo percorso, fratelli e sorelle, finiamo dritti dritti in una delle classiche religioni che conosciamo. E che mi importa? Che mi importa, dico, perché a me deve importare personalmente della conoscenza della verità. Il percorso lo devo fare io. Ma non è perché lo devo fare io, perché ho deciso un percorso, perché è lo Spirito del Signore che mi conduce. Conduce significa in una via, in tutta la verità. E quindi, se ho perso l'orientamento, se sono confuso, devo tornare alle origini. Io, dice, vi mando un altro consolatore, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere. Il mondo non lo può ricevere, e coloro che non gli appartengono non lo riceveranno. Ecco perché alla fine tutti questi che restano stupiti, perché dicono: ma come, Signore, ma abbiamo fatto tante cose nel tuo nome, invece io non vi conosco. Cioè, non conosci significa proprio che non ha mai avuto relazione con queste persone, il Signore. Invece qui è una bella relazione, egli si prende cura invece dei suoi, e io sono così certo di questo. E questa è la benedizione, di avere questa certezza, fratelli e sorelle. Se è vero che conosciamo il nostro pastore che dimora in noi, non avremo difficoltà ad accettare la verità. Non avremo difficoltà. Anche se è la più amara, perché sappiamo che è per il nostro bene, fratelli e sorelle. Molti concetti e frasi sono state trasportate nei secoli, da un pulpito all'altro, da un pastore all'altro, molte dichiarazioni, non solo da un pulpito, ma anche da un secolo all'altro. Come, e qui vi cito alcune parole che non sono mie, io l'ho scoperto soltanto 2 giorni fa questo. Queste parole qua che sono nuove, queste sono del fratello Cicchesi, non voglio rubare niente a nessuno, eh? Queste cose, allora, da un pulpito all'altro, come per esempio queste parole che sono state usate come nuovo Israele, o Israele, o vero Israele, o Israele spirituale, scrive testualmente, non solo non compaiono mai nella Bibbia, non compaiono mai, eppure vedete che per degli anni magari le abbiamo usate, noi siamo Israele spirituale, non compaiono mai nella Bibbia, ma sono state usate per approfondire il distacco della cristianità dall'Israele etnico ed esprime il disprezzo dei suoi membri. Firmato Marcello Cicchesi. La ricerca della verità la si fa con le lampade accese, fratelli e sorelle, con il desiderio di percorrere tutta la via della verità e non solo in parte. Così che si fa il percorso, così che possiamo essere sereni facendo questo percorso con le lampade accese. Se non abbiamo questo, allora sì che dobbiamo identificarci in quale gruppo ci identifichiamo, scusate, quale gruppo evangelico, protestante o che sia, quale gruppo? No. Quante frasi o concetti non compaiono mai nella Bibbia, fratelli e sorelle, non compaiono mai, eppure vengono dati per scontati, si ci fanno grandi discussioni attorno, si riempiono libri. Ma il Signore ci dice una cosa, ecco come calza. Tutta la parola di Dio, dice, la somma della tua parola è verità. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Parola di Dio. Parola di Dio. Vedete, fratelli e sorelle, questo è il desiderio dello Spirito di Cristo, quello di condurci in tutta la verità. Non pensiamo di aver raggiunto la verità. La verità la raggiungiamo un po' per volta, ogni giorno, perché sennò avremmo poi la verità assoluta, la conoscenza di ogni cosa la conosceremo quando saremo con Cristo stesso. Allora, ma diversamente, non pensiamo, l'ho detto 1000 volte, fratelli e sorelle, di trovarci perché siamo qua o perché siamo là. La verità è un'altra, ci deve essere questo desiderio di conoscere la verità. Questo è solo questo, fratelli e sorelle, altrimenti noi pratichiamo una religione qualsiasi. Vedete, fratelli e sorelle, Questo è il desiderio dello Spirito di Cristo, di condurci tutta la verità, non in qualche verità, ma in tutta la verità, perché Gesù dice questo. Vedete, quando penso alla storia delle vergini, sta scritto per nostro insegnamento, dice, la lampada accesa cosa fa? Le lampade accese bruciano ossigeno per alimentarsi, bruciano ossigeno per alimentarsi. Così questo ossigeno bruciato produce luce che illumina, produce luce che illumina. E così deve essere l'animo nostro davanti al Signore, per produrre questa luce che illumina. Illumina, voi siete la luce del mondo, dice. I due discepoli sulla via di Emmaus dicevano, questo, qui sta il segreto se siamo credenti o meno nella nostra fede, dicevano, non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? Se noi non sentiamo niente quando leggiamo la parola del Signore, non abbiamo nessuna rivelazione, non sentiamo questo cuore ardere, non che ardeva una volta, adesso si è spento, ardere, perché così è, per chi ha conosciuto Cristo e che ha il suo spirito. Non per niente, quando si manifesta, il giorno della Pentecoste, si presenta sotto forma di fiammelle, fiammella arde, fiammella dello spirito. Questo, e questo desiderio di essere condotti ogni giorno, ogni ora, nella verità, perché questa è che ci dà sicurezza, questa è la mano del pastore che pasce le sue pecore, il Signore, non il sottoscritto, il Signore Gesù Cristo, questa è la sua mano che pasce le sue pecore. E se manca questa fiammella, fratelli, le lampade sono spente, e quando il Signore verrà, come presto verrà, è inutile gridare. Per troppo tempo sono rimaste spente, sono senz'olio, però il Signore viene. E allora è così di tutti quelli che hanno il cuore acceso dallo Spirito Santo, che vogliono la verità, perché è l'unica che ci conduce a Dio e ci dà sicurezza e ci dà pace, perché la sua parola ci dà pace, ci consola. Il vostro cuore non si è turbato. Poi dice ancora altre cose molto meravigliose. E dice, io pregherò il Padre che vi darà un altro consolatore, lo sapeva, perché sia con voi per sempre. Per sempre. Gesù non può mentire, non può mentire. Lo spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede, non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora in voi e sarà in voi, la promessa di Gesù. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Parlava in un momento cruciale della storia dell'esistenza umana e mostra tutto questo amore. Si manifesta finalmente con chiarezza a loro, dice, ecco, io sono il Padre. Cioè, io fossi stato un ebreo, con tutto ciò che avveniva per avvicinare, sapete benissimo che toccando soltanto l'arca, che se non era autorizzato moriva immediatamente, avrei fatto un salto, sarei finito non so dove, no? Ecco perché bisogna guardarlo con quella mentalità, quello che, cioè, è una cosa sconvolgente quella che il Signore dice. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani. Ecco, tornerò da voi. Ecco la promessa del Signore. E poi chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. Tutte le altre parole non servono. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio. E io lo amerò e mi manifesterò a Lui. E questa è una certezza, fratelli, è una certezza sicura. E poi aggiunge, combinazione, dopo che Giuda gli parla, non Iscariota, dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Ecco, e il Padre mio l'amerà. Ecco il segreto. E noi verremo da Lui e dimoreremo presso di Lui. Fratelli, Padre mio, vi ricordate in Luca la nascita di Gesù? Lui, il Padre, dimorano in Lui. Vi ho detto queste cose stando ancora con voi. Dice, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa. E questo, se vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Ecco, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io non vi do la pace come il mondo dà. Il vostro cuore non si è turbato di nuovo e non si sgomenta, perché sa che i suoi discepoli stanno per andare incontro a dei momenti di sbandamento. Dice, quando il pastore viene percosso, le pecore sono disperse sui monti di Gerusalemme. Dite a tutti quelli che hanno il cuore rotto: amiamo la verità, cerchiamo la verità, non quella di fuori, quella non la conoscono proprio, non sanno manco dove è di casa, ma questo invito è fatto a noi, perché la consolazione che il Signore fa, la fa ai suoi, a quelli che gli appartengono, e quelli che non gli appartengono non spetta a me giudicarlo. Chi ama i miei e ha i miei comandamenti, li osserva. Si è ringraziato il Signore per miliardi di cose, non c'è una cosa soltanto. Sicuramente la cosa più straordinaria è quella che Egli si rivela a noi e quello che Lui ha fatto salendo sulla croce, pensando finalmente ha interrotto, e loro non sono morti perché hanno toccato Gesù, come avveniva per l'arca, ma sono avuto guarigione, e tutti coloro che hanno toccato Gesù hanno avuto guarigione su guarigione. Per questo motivo bisogna appartenere al Signore. Io ascolto anche le preghiere, noi possiamo pregare per tutti, fratelli e sorelle.